Iniziamo con una preghiera per chiedere la protezione di Dio sull'eremo di Sant'Alberto. O Padre, nel nome di Gesù e per intercessione di Maria, manda a San Michele Arcangelo affinché neutralizzi ogni azione diabolica attribuibile a Satana e ad altri spiriti maligni, mirante a ostacolare la partecipazione dei fedeli alle celebrazioni liturgiche di intercessione per la guarigione e la liberazione dei tuoi figli. Ostacoli e divisione fra i fedeli che si rendono disponibili a aiutare materialmente e spiritualmente l'eremo, a suscitare invidia e gelosia fra quanti sono chiamati a svolgere un servizio di animazione liturgica, ad ingenerare incomprensione e conflittualità fra coloro che soggiornano stabilmente presso l'eremo. Crea, o Padre, col sangue di Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, una barriera di protezione intorno all'eremo di Sant'Alberto e lungo tutta la strada che vi conduce, affinché ogni spirito cattivo sia impedito di nuocere materialmente e spiritualmente nei confronti di chi ha intenzione di recarvisi per pregare e partecipare alle celebrazioni liturgiche, feriali e festive, in particolare quelle del sabato, mirate alla guarigione spirituale, alla guarigione degli infermi, alla riconciliazione con gli antenati defunti, all'impetrazione della buona morte. Manda, o Padre, il tuo Santo Spirito su quanti operano occultamente per contrastare il ministero spirituale che viene svolto presso l'eremo, invocando l'intervento degli spiriti cattivi, affinché, illuminati dalla tua grazia, possano recedere dai loro propositi malvagi, pentirsi del male compiuto, chiedere sinceramente perdono a te e mettersi al tuo servizio, promuovendo le iniziative spirituali proposte dall'eremo per la conversione, la guarigione interiore, la liberazione del popolo di Dio. Te lo chiediamo, Padre, con Gesù, per Gesù, in Gesù, in comunione con tutta la Chiesa, confidando l'intercessione di Sant'Alberto di Sestri, di Sant'Alberto di Trapani e in quella di Maria Santissima, che ora invochiamo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. O Padre, noi ti lodiamo e ti benediciamo per il grande dono di ritrovarci in questo primo venerdì del mese di gennaio nella tua casa per celebrare in comunione con tutta la Chiesa la Divina Eucaristia in onore del Sacro Cuore di Gesù e in riparazione delle offese a noi arrecate e per la diffusione del condizionamento di preghiera dei servi della Croce e di Maria, Madre del Mondo Redento. Quest'oggi, 3 gennaio, ricorre anche la memoria facoltativa del Santissimo Nome di Gesù. Desideriamo vivere con particolare devozione e amore riconoscente questa Santa Messa, attraverso la quale la benedizione di Dio si riversa su di noi e attraverso di noi su tutta l'umanità, sui vivi e sui defunti. Con questa grata consapevolezza vogliamo iniziare la nostra celebrazione nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo sia con tutti voi. Il Signore Gesù, che ci invita alla mensa della parola e dell'Eucaristia, ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Diciamo insieme: Signore, abbi pietà di noi. Chiediamo perdono se non siamo profondamente convinti dell'amore personale che Dio ha per ciascuno di noi. Signore, abbi pietà di noi. Chiediamo perdono se non nutriamo la speranza di diventare simile a Lui nel Regno dei Cieli per contemplarlo così come Egli è. Signore, abbi pietà di noi. Chiediamo perdono se non ci lasciamo purificare dalla virtù della speranza teologale. Signore, abbi pietà di noi. Chiediamo perdono per tutte le volte che, cedendo alle tentazioni, abbiamo peccato e abbiamo fatto il male. Signore, abbi pietà di noi. Chiediamo perdono se non facciamo il possibile per rinascere in Cristo e così essere preservati dal peccato. Signore, abbi pietà di noi. Chiediamo perdono se non ringraziamo tutti i giorni per il dono del battesimo e non rinnoviamo le nostre promesse battesimali. Signore, abbi pietà di noi. Chiediamo perdono se non siamo sufficientemente consapevoli che Gesù è l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Signore, abbi pietà di noi. Chiediamo perdono per ogni resistenza conscia e inconscia che possiamo aver fatto allo Spirito Santo. Signore, abbi pietà di noi. Chiediamo perdono se siamo incapaci di riposarci nel cuore di Cristo. Signore, abbi pietà di noi. Chiediamo perdono se impediamo a Gesù di riposare nel nostro cuore. Signore, abbi pietà di noi. Raccogliamo il nostro pentimento nel canto del Kyrie mentre riceviamo il segno dell'aspersione dell'acqua benedetta che ci ricorda la lavacro battesimale e la permanente volontà riconciliatrice di Dio nei confronti di tutti i suoi figli sinceramente pentiti.
Signore.
Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, Tu hai voluto che l'umanità del Salvatore, nella sua mirabile nascita dalla Vergine Maria, non fosse sottoposta alla comune eredità dei nostri padri. Fa che, liberati dal contagio dell'antico male, possiamo anche noi far parte della nuova creazione iniziata da Cristo tuo Figlio. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Figlioli, se sapete che Dio è giusto, sappiate anche che chiunque opera la giustizia è stato generato da Lui. Vedete quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente. Questo il mondo non ci conosce, perché non ha conosciuto. Carissimi, noi fin d'ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando Egli sarà manifestato, noi saremo figli a Lui, perché lo vedremo così come Egli è. Chiunque ha questa speranza in Lui purifica se stesso, come Egli è puro. Chiunque commette il peccato commette anche l'iniquità, perché il peccato è l'iniquità. Voi sapete che Egli si manifestò per togliere il peccato e che in Lui non vi è peccato. Chiunque rimane in Lui non pecca. Chiunque pecca non l'ha visto né l'ha conosciuto. Parola di Dio.
Veniamo grazie a Dio. Tutta la terra
con la cieca suono di strumenti.
te davanti al Re, il Signore. Tutta la terra ha veduto la salvezza del Signore. Alleluia, 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 alleluia.
Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. A quanti lo hanno accolto, ha dato il potere di diventare figli di Dio.
Alleluia, 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 alleluia.
Il Signore sia con voi.
E con il
vostro spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Giovanni, vedendo Gesù venire verso di lui, disse: ecco l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo. Egli è colui del quale ho detto: dopo di me viene un uomo che ha avanti a me, perché era prima di me. Io non lo conoscevo, ma sono venuto ad apprezzare nell'acqua perché gli fosse manifestato a Israele. Giovanni testimoniò dicendo: ho contemplato lo Spirito discendere con una parola dal cielo e rimanere su di lui. Io non lo conoscevo, ma proprio colui che mi ha inviato a battezzare nell'acqua mi disse: colui sul quale vedrai discendere e rimanere lo Spirito è lui che battezza nello Spirito Santo. E io ho visto e ho testimoniato che questi è il Figlio di Dio. Parola del Signore. La riflessione di questa sera è una riflessione su una domanda. E la domanda è: perché siamo qua? Credo che tutti dovremmo farci questa domanda e formulare delle risposte. Io ne indico alcune. Siamo qui per onorare il cuore di Gesù, per consolare, per riparare l'indifferenza, gli oltraggi, le profanazioni indirizzate direttamente e indirettamente alla sua persona e all'Eucaristia. Una persona mi ha comunicato, una persona che è fuori diocesi e che va quando può alla messa quotidiana e che comporta un certo spostamento, mi ha in una realtà ecclesiale che non è un paesino, ma è una realtà abbastanza grossa, non so di quante migliaia di abitanti. Questa mattina, dice, il primo venerdì del mese faccio un sacrificio, prendo la macchina e vado a messa. È andata in chiesa, ma la messa non c'era. Magari di altri giorni feriali c'è, ma stamattina non c'è. Ora non vogliamo fare un dramma, ma sicuramente è un sintomo di una progressiva, direi, perdita di consapevolezza di quella grazia particolare che da Gesù stesso, attraverso le rivelazioni fatte a Santa Margherita Maria Alacoque, ha attribuito alla celebrazione eucaristica del primo venerdì del mese. Significa che dobbiamo recuperare profondamente il significato della devozione al Sacro Cuore. È qualcosa che ci deve coinvolgere tutti i battezzati, in particolare che dovrebbe coinvolgere i servi della croce. Siamo qui quindi per questo motivo, perché di fronte a tanta trascuratezza è necessario che ci sia qualcuno che esprima in maniera visibile, tangibile, il suo amore nei confronti del Signore, nei confronti dell'Eucaristia. Vedete, noi abbiamo fatto la nostra piccola processione, mentre la facevamo sono passate parecchie automobili, sia in salita che in discesa. Questi, ecco, per non venirci addosso o comunque per non andare a finire contro il monte, ci hanno dovuto proprio vedere. E se ci hanno visto, avranno fatto le loro considerazioni, che a noi non interessa nemmeno ipotizzare. Comunque hanno visto delle persone che venivano a piedi dietro una croce e dietro l'Eucaristia. C'è bisogno estremo di questi segni, c'è bisogno estremo, non importa che ci sia una processione di 50 persone. Certo, sarebbe una cosa molto bella, ma anche 5 persone esprimono la loro fede. Allora, d'altra parte, manca la sensibilità nei fedeli perché manca la sensibilità nei pastori. Ecco, qui il vicariato di Sestri pubblica un calendario. Io ho chiesto che nel calendario fosse messo che il primo venerdì del mese, dal cimitero dei Pini Storti, tempo permettendo, si fa la processione eucaristica fino all'eremo, seguita dalla Santa Messa in onore del Sacro Cuore di Gesù e seguita da mezz'ora di adorazione eucaristica. Sono 2 anni che lo chiedo, sono 2 anni che non ce lo vogliono mettere, intenzionalmente. Non è una svista, non è una dimenticata, perché io l'ho detto, ecco, Ora, la prossima volta, quando si prepara il calendario, manderò una PEC, non una mail, mando una PEC, perché uno dice, ma io mi sono dimenticato, mando una PEC, dicendo, sarei lieto che nel calendario vicariale fosse scritto che il primo venerdì di ogni mese c'è la processione eucaristica alle ore 16 dal cimitero dei Pinistorti a Lima di Sant'Alberto. È inutile, lo so già, anche la PEC non cambia niente, però io ce la manderò per togliermi tutti i... per dire non ho lasciato niente di intentato, niente di intentato. Quindi noi dobbiamo rallegrarci, molto rallegrarci. Siamo qui per riconoscere di essere figli di Dio, chiamati alla gloria del Regno dei Cieli. Guardate che tutti lo diciamo in maniera abbastanza ovvia che siamo figli di Dio, ma una consapevolezza, una coscienza matura della propria identità di figli di Dio non ce l'hanno molti, non ce l'hanno molti. Riconoscersi figli di Dio si vuol dire riconoscere che Dio è nostro Padre, che Dio ci ama, che noi siamo stati redenti dal sangue di Cristo, che in Cristo siamo e nel dono dello Spirito Santo siamo tutti fratelli e in quanto tali formiamo la Chiesa, il corpo mistico di Cristo incamminato verso il Regno dei Cieli. Siamo qui perché nutriamo la speranza che, come dice San Giovanni nella prima lettura, ha un valore di purificazione della nostra vita. Guardate che è un concetto molto profondo questo. La speranza, si dice, è quella virtù teologale che fa sì che una persona creda, speri e aneli al Regno dei Cieli. Fondamentalmente la speranza ha come oggetto la gloria. L'oggetto della speranza è la gloria. L'oggetto della speranza non è vivere fino a 100 anni. Uno può anche sperare di vivere fino a 100 anni, ma poi tanto muore. Quindi vivere 80, 90, 100 anni è molto relativo. Quello che invece è fondamentale è la gloria. La gloria del Regno dei Cieli. Ebbene, la speranza non è solo quella virtù che ci consente di superare più agevolmente le prove della vita, le difficoltà, ecco perché ci fa vedere un futuro roseo e non un futuro plumbeo, ma la speranza ha un valore purificatorio. Purifica il cuore e lo mette in condizione di essere meno condizionato dalle realtà negative presenti nel mondo, anche se tutto va male. Ecco, anche se tutto va male. Ecco, noi dobbiamo nutrire la speranza, perché la nostra speranza si fonda sulla risurrezione di Cristo, che è la vittoria radicale nei confronti del male, a cui noi siamo resi partecipi nella fede e nella grazia dello Spirito Santo. Siamo qui perché non vogliamo cadere nel peccato, non vogliamo fare del male. E questo, ci ricorda San Giovanni, è possibile se rimaniamo uniti a Gesù nella grazia dello Spirito Santo. Allora, Non è che possiamo perseguire un ideale di impeccabilità assoluta, ma possiamo nutrire la speranza di migliorare sempre di più la nostra vita morale, i nostri comportamenti. Vedete, il peccato in fondo è espressione di una debolezza, la debolezza della natura umana di fronte alla tentazione, alla suggestione del male. Se noi ci fortifichiamo, ricordate che Gesù, quando ha promesso lo Spirito Santo, ha detto: avete forza nello Spirito Santo. Se noi ci fortifichiamo, ecco, diciamo che abbiamo la forza per non assecondare le tentazioni e di conseguenza non fare dei peccati. Magari facciamo meno, facciamo qualcuno di meno. Ecco, purtroppo il peccato è una realtà che palesa la debolezza della volontà dell'uomo. Ma non è solo una questione umana, c'è chiaramente di mezzo, da una parte c'è la volontà umana, poi c'è la grazia dello Spirito Santo e c'è l'azione dello spirito del male dall'altra. Uno tira da una parte, l'altro tira dall'altra e la persona deve assecondare o una mozione o l'altra mozione. Chiaramente bisogna non assecondare la mozione del male e assecondare la mozione dello Spirito Santo. Siamo qui perché, e questo è di fondamentale importanza, riconosciamo in Gesù l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Guardate che questa definizione che noi troviamo nel Vangelo di Giovanni particolarmente, ha un retroterra ampio di significato nell'Antico Testamento. L'agnello era, direi, la materia del sacrificio. E così nell'Antico Testamento si onorava Dio attraverso il sacrificio di un agnello, che poteva essere un capo minuto di bestiame, sia fosse una pecora, sia fosse una capra, quando era piccola era sempre un agnello, che veniva offerto in sacrificio, in olocausto, bruciato da Dio. Era qualcosa che in quell'economia, che era prevalentemente pastorale, aveva un valore. Quindi rinunciare a un animale, sacrificarlo a Dio, voleva dire fare un sacrificio, una rinuncia. Vi ricordate il sacrificio di Isacco, che poi Dio ha fermato? Il sacrificio di Isacco è una anticipazione profetica del sacrificio di Cristo sulla croce. C'è un Targum, cioè un commento rabbinico dell'Antico Testamento, che cercava di spiegare come poteva, ecco, attraverso delle tradizioni orali. Si dice che questo Targum, che sono scritti chiaramente non ispirati, sono scritti però di riflessione sulla parola di Dio, che possono avere, aiutarci anche a comprendere il Vangelo, che noi ci immaginiamo da quello che è lo scritto, no? Che non sappiamo, non abbiamo nessun dato cronologico dell'età di Isacco quando è stato offerto il sacrificio. Nel Targum si dice che Isacco aveva 36 anni. Guarda un po' presumibilmente è l'età di Cristo che è morto in croce, si dice l'età. E si dice che Isacco, prima di essere sacrificato, dice al padre di legarlo molto bene, perché quando sarà immolato non reagisca, rendendo, contaminando con la sua reazione il sacrificio. Poi chiaramente quando Abramo sta per immolare Isacco, Dio lo ferma, gli dice non fare del male e viene sostituito da un ariete che si era impigliato in un cespuglio di rovi. Però è significative queste cose. Ecco, Gesù non è stato anche legato probabilmente, ma è stato crocifisso, non poteva muoversi sulla croce, e il sacrificio è stato portato a terra. Mentre Isacco è stato preservato, Gesù è morto sulla croce, chiaramente poi è risorto. Poi chiaramente fra le ascendenze dell'agnello di Dio noi dobbiamo ricordare l'agnello pasquale, l'agnello che secondo le indicazioni che Dio aveva dato a Mosè doveva essere immolato la sera di Pasqua, il cui sangue doveva essere sparso sugli stipiti e sull'architrave delle porte dove gli ebrei lo avrebbero consumato nella notte come segno di identificazione, perché l'angelo sterminatore non nuocesse agli ebrei mentre era incaricato di uccidere tutti i primogeniti degli uomini e degli animali degli egiziani. Quindi l'agnello che salva, il sangue dell'agnello che diventa l'agnello che doveva essere immolato perché il suo sangue fosse usato come segno di identificazione, poi che doveva essere consumato in quella notte. Ecco, voi capite che ci abbiamo tutte delle ascendenze sul fatto che poi gli ebrei per ordine di Dio dovevano celebrare la Pasqua come un memoriale, come un rito che attualizzava nel tempo quella grazia di salvezza che poi viene portata a compimento nel reale sacrificio di Cristo sulla croce, il cui sangue ha il valore di purificazione del peccato del mondo. E particolarmente è il sangue di Cristo morto, il sangue che esce dal cuore trafitto dalla lancia e che è unito a dell'acqua a simboleggiare i sacramenti del battesimo e dell'Eucaristia. Quindi la definizione data da Giovanni riguardo a Gesù è quanto mai piena di significato. Ecco l'agnello di Dio, e questo di Dio noi potremmo dire che non è tanto un complemento di specificazione, l'agnello di Dio, l'agnello di Caio, di Sempronio, che dice la proprietà, ma è un, si chiama un genitivo epesegetico, cioè significa che l'agnello che è Dio, che toglie i peccati del mondo, che li toglie, che li prende su di sé e li espia attraverso il sacrificio di se stesso. Siamo qui per essere battezzati, cioè immersi nello Spirito Santo attraverso la comunione con il corpo e il sangue di Cristo. Ecco, dice Giovanni alla conclusione: io battezzo con acqua, ma viene uno che battezzerà nello Spirito Santo, cioè immergerà nello Spirito Santo. Questa immersione si è realizzata nella nostra vita il giorno del nostro battesimo, ma si rinnova incessantemente ogni qualvolta noi ci accostiamo al sacramento della riconciliazione, ci accostiamo all'Eucaristia, accogliamo in noi il corpo e il sangue dell'agnello. Tant'è vero che prima della comunione il sacerdote dice: ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Beati siamo noi che siamo invitati a nutrirci del corpo e del sangue di Cristo. Siamo qui per pregare e per offrire al Signore la realtà del coordinamento di preghiera dei servi della croce di Maria Madre del Mondo Redento e per chiedere che questa realtà si diffonda nella Chiesa per il bene dell'umanità. Vedete, fino adesso questa è una realtà proprio insignificante, però io non mi sgomento, perché il gruppo degli apostoli era formato da 12 persone e i servi della croce sono più del doppio. Quindi, se andiamo a vedere, però, ecco, dobbiamo veramente diventare come gli apostoli, dei testimoni di Cristo, al punto che questa, chiamiamola un po' sensibilità spirituale che caratterizza questo gruppo di persone che è nata qui all'eremo di Sant'Alberto, e così sia condivisa maggiormente, perché guarda caso noi diamo una particolare importanza all'adorazione eucaristica, il che lo si fa in tutte le chiese, un tempo meno, ora un po' di più, e che è una cosa buona, oggettivamente buona. Però il discorso è che le persone devono essere motivate, cioè io faccio l'adorazione, ecco, per che cosa? E noi abbiamo una serie di motivazioni. E queste motivazioni sono motivazioni di intercessione che riguardano delle realtà che sono nella maggior parte dei casi trascurate dalla pastorale. Cioè noi facciamo un lavoro, se così si può dire, che non fa quasi nessuno. Pregare, intercedere per le persone oppresse dal male, che ce ne sono tante, tantissime. Chi lo fa? Alcuni, pochi, molto pochi, molto pochi. E non lo si fa in un contesto liturgico, casomai lo si fa così in una preghiera personale, quando si fa, se così si può dire, chi esercita un ministero di liberazione, ma con tutte delle bisogna, ecco, sono 2 anni che si discute per trovare un ambiente idoneo per fare delle preghiere di liberazione a Genova, ma non lo si trova. Non lo si trova, perché quando c'è un requisito non ce n'è un altro. Allora, si è detto, bisogna che ci siano 5 requisiti. Non si troverà mai, mai, una realtà che deve essere una realtà centrale, il centro di Genova. raggiungibile facilmente dalle persone, ovvio. Però deve essere anche un posto dove ci si possa parcheggiare, perché la gente arriva con le macchine. Pensate a Genova, dove è che c'è un posto egocentrale dove c'è la possibilità di parcheggi. Non esiste, non esiste. Poi deve essere un posto un po', ecco, per dire, centrale, ma anche un po', per dire, riservato, perché non si devono sentire urli, grida, movimenti, perché sennò le persone che passano si spaventano, si cercate. Chiaro. Ecco, io non sono centrale, però io ho il parcheggio e io, ecco, qui la gente può gridare finché vuole, siamo in mezzo al monte, però tu sei fuori mano, troppo fuori mano. Benissimo, dici, io sono fuori mano, è vero, molto fuori mano, però gente, volete l'impossibile, non lo otterrete mai. Poi, ecco, trovato il posto, voglio vedere chi è che ci va a fare un ministero di liberazione in quel posto. Chi è che ci va? Perché il tale parroco della tale parrocchia, il tale rettore del tale santuario, il tale è rettore di una chiesa. Chi si muove? Nessuno. Quindi è proprio un giocare a perdere del tempo. Perdere tempo, perché poi si trovasse anche il luogo. Ma prima trovate la persona. Gente, no, ci vuole anche un po' di buon senso. Prima trovate la persona, poi troverete anche il luogo. Ma quando aveste, però, il giorno che si trova la persona, ah, poi ci vuole anche, non so che cosa, ci vorrebbe anche l'ascensore, non so per qual motivo. Non lo so, ma proprio delle cose che... Vabbè. Allora, non lo so. Morale, la favola che, ecco, si fa poco perché si vorrebbe, ecco, fare, ma non, queste intenzioni buone poi non hanno una concretezza, è tutto campato in aria. Poi a un certo punto, ecco, per cui pregare per queste intenzioni lo si fa poco, pregare per la buona morte men che meno, e pregare specificatamente per le anime del purgatorio lo si fa una volta l'anno, il giorno dei morti, e basta. Cioè il giorno della commemorazione dei fedeli defunti, fine. Fatto quello, 2 novembre si aspetta un anno, e invece i morti hanno bisogno del suffragio della Chiesa, della preghiera della Chiesa, della carità spirituale dei viventi. Per cui, ecco, io credo che questa, poi vabbè, ecco, la definizione stessa che io ho scelto, ecco, perché poi l'ho scelta io, non è che l'abbia scelta qualcun altro, servi della croce, voi capite, ecco, significa mettere in evidenza una dimensione della quale la maggior parte delle persone non vuole sentire parlare, no, di tutto ma non della croce. La croce bisogna cercare di, va bene le chiese che ci sia una croce, un crocifisso, ma poi fuori dalla chiesa meglio che non ce ne siano croci, perché dà fastidio. E allora io, proprio per questi motivi, io ho la fiducia e la speranza che a un certo punto questa cosa possa essere condivisa da un maggior numero di persone, possa diventare significativa nella Chiesa, perché è qualcosa di cui oggi c'è estremo bisogno. c'è estremo bisogno. Siamo qui per riconoscere il valore dell'adorazione eucaristica, questo strumento estremamente efficace per contrastare l'azione del male che imperversa nel mondo e, come noi cerchiamo di fare, per intercedere per tutte le persone oppresse, per sostenere il ministero di liberazione dei sacerdoti, per intercedere la grazia della buona morte e per suffragare le anime del purgatorio. Quindi, ecco, l'adorazione, che poi, voi lo sapete, si invita o si consiglia così alle persone di offrire almeno un'ora di adorazione alla settimana, che può essere anche, per così dire, fatta in più momenti. Quindi uno va, ecco, in chiesa e si trattiene per un quarto d'ora, offre la sua preghiera, dice: Signore, io ti prego per le intenzioni di servo della croce, ecco, per tutte le persone che hanno dei problemi, e più o meno credo che ciascuno di noi ne conosca qualcuna persona particolarmente colpita dal male, quindi noi preghiamo per quelli che conosciamo, preghiamo per quelli che non conosciamo, poi dall'inizio dell'anno, da questa mattina, a dire la verità, io ho iniziato a gestire la nuova lista broadcast dei servi della croce, che sostituisce il gruppo è stato sciolto su WhatsApp. C'è questa lista che gestisco io, di cui nessuno sa chi fa parte, quindi ecco, potrebbe essere una lista di 20 persone, di 200 persone o anche di più, dove io segnalo le intenzioni che, di cui io primo, ecco, posso essere a conoscenza, oppure che i servi della croce mi mandano un messaggio, dice: bisognerebbe pregare per la tale persona che sta per morire. Benissimo, io lo metto, ecco, nella lista broadcast, mando un messaggio a tutti: preghiamo per Tizio Caio Sempronio, che è in fin di vita, e ognuno dice un'Ave Maria, dice un Gloria al Padre, dice: Signore, manda il tuo Santo Spirito su questa persona, prega. Come così, una cosa molto molto semplice, che però è di grande efficacia, che è di grande efficacia. Quindi attraverso questi strumenti, poi ancora con un po' di pazienza, noi esiste già un profilo dei servi della croce su WhatsApp, che non è mai stato per così dire gestito, perché io poi, voi capite bene, non ho tempo materiale, ecco, anch'io devo dormire e devo fare il mio ministero, e con la collaborazione di qualcuno anche questo profilo sarà un po' gestito, e in modo tale che le comunicazioni che possono essere messe sulla lista saranno pure alcune, non tutte, ecco, particolarmente quelli, per così dire, comunicazioni che io farò, ecco, di carattere un po' formativo, perché mi interessa, credo che sia una esigenza condivisa, aiutare le persone a entrare più profondamente, a essere un po' educate sotto un certo aspetto, ecco, sullo specifico di questa iniziativa spirituale, e quindi dare delle indicazioni, invitare le persone a leggere qualche libro, a meditare qualche pagina magari di un santo, dei contributi di natura formativa, perché ne abbiamo tutti estremamente bisogno. Ecco, c'è chi lo fa già per conto suo, ma tante persone, non dico che sono trascurate, ma non sanno nemmeno dove andare a pescare certe informazioni. Quindi, ad esempio, nella storia della spiritualità della Chiesa abbiamo un significativo numero di santi che hanno approfondito la spiritualità della croce, e quindi questi santi hanno detto delle cose importanti che non hanno studiato sui libri, ma hanno vissuto sulla loro pelle. E ci sono delle cose strane, ecco, delle cose strane, perché questo discorso dei servi della croce è nato, non so, sarà nato una decina d'anni fa più o meno, ma io mi ricordo che ero stato ordinato da un mese sacerdote, quindi nel 1983, e una persona, io non mi ricordo nemmeno le motivazioni che mi aveva adotto, ma comunque con questa persona sono andato a Montefalco. Ah, perché io avevo conosciuto, era andata così, io forse, ecco, avevo fatto, mi avevano chiamato perché qui c'era un monastero di agostiniani che io non so, credo che non ci sia nemmeno più lì, prima di Sturla, non credo che ci sia più, e di agostiniane, e mi avevano chiamato, c'erano alcune monache, evidentemente avevano letto che ero appena stato ordinato, dice, questo qui è, essendo ordinato da poco, probabilmente ha fatto meno peccati di un prete anziano. Allora dice, chiamiamo lui, e per fare la celebrazione della festa della loro fondatrice, Santa Chiara di Montefalco, Santa Chiara della Croce di Montefalco. E mi avevano dato un libro che io avevo un po' sfogliato, poi ero andato, e chiaramente era una bella chiesetta, bella, piccola, ma bella, una chiesetta bellissima. Io non so che ora che fine abbia fatto. E morale della favola che avevo fatto questa messa, poi fin dei conti, con un po' di gente che c'era, poche persone, ecco. Sono tutte contente. Poi non so per qual motivo un'altra persona mi aveva invitato, diceva, devo andare per dei motivi, non so che suoi, devo andare in Umbria, a Montefalco, proprio dal monastero della Santa Chiara. E allora io mi ha detto, se vuoi venire, ero a quel tempo un po' più vigoroso, dico, vabbè, se uno mi porta ci posso anche andare. Sono andato così a onorare questa santa, là dove era, lei era vissuta, questa Santa Chiara della Croce, di cui poi ci ho letto anche la vita, chiaramente, e che la biografia dice che lei portava nel suo cuore la croce di Cristo, e quando è morta, ecco qua, hanno quei tempi, coeva di Santa Chiara, quindi 1200, XIII secolo, hanno fatto una specie di autopsia, chiamiamola un po' così, hanno preso questo cuore per vedere che cosa c'era dentro, e in effetti c'era il muscolo, aveva nei vari quattro ventricoli c'erano gli strumenti della passione, c'era la croce, c'era i chiodi, c'era il flagello, aveva assunto questa forma, queste configure. Tant'è vero che il cuore poi è stato conservato come una reliquia che si vede ancora adesso, chiaramente dopo 800 anni sembra una spugna, non si vede più niente, ecco, non c'è più niente, ecco, il tempo ha fatto la sua usura, no? E vabbè, ora io non voglio fare della così però lì dicevo, mi sono reso conto che una delle prime mie esperienze sacerdotali è stata, guarda caso, da Santa Chiara della Croce. E poi questo discorso è venuto. Poi c'è una cosa singolarissima di questo monastero, che c'è una pianta che non è stata mai classificata nella botanica. È una pianta che è unica, e esiste lì e fa dei frutti piccoli con le quali le monache fanno dei granelli per fare dei rosari. Ecco, ma è una cosa incredibile questa pianta di alto fusto, chiaramente, che è lì da 800 anni e che non sono mai riusciti a capire di che genere sia. No, è un unicum sulla faccia della terra. Ecco, quindi uno se va a vedere anche la santa, va a vedere anche la pianta, ecco, che è veramente significativa, ecco, per una cosa, è questa pianta che vive e produce i suoi frutti, che poi piccoli, dei fruttini che sono grossi come un granello, di quelli dei rosari normali, con i quali poi le monache fanno dei rosari e che poi mettono a disposizione dei fedeli, eccetera. Allora, ecco, Santa Chiara della Croce, ecco, sono una di quelle cose che i servi della Croce sarebbe bene che conoscessero un po', perché c'ha da insegnare qualcosa questa persona. E poi siamo qui per ricevere la benedizione di Dio e diventare mediatori della sua benedizione in ordine alla salvezza del mondo. Ogni volta che noi partecipiamo all'Eucaristia, ecco, noi siamo benedetti da Dio, e questa benedizione ci fa un tanto bene, ma diventa, per dire, la premessa perché noi possiamo diventare strumenti di benedizione nei confronti degli altri. Allora, guardate, questo è estremamente importante, noi l'abbiamo sottolineato particolarmente nella riflessione omiletica della veglia di Capodanno. Penso che chi non era presente forse l'ha seguita in remoto, comunque se uno non l'avesse seguita, invito caldamente ad ascoltare questa celebrazione e particolarmente la riflessione omiletica, che poi per un altro verso i contenuti di quella riflessione saranno anche recuperati, perché la parola di Dio ce ne offre l'opportunità anche nella celebrazione di domani della messa di guarigione spirituale di domani. Però quella della veglia dell'ultimo dell'anno è molto importante, perché diciamo che se uno volesse sviluppare un excursus sulla teologia della benedizione, lì troverebbe il materiale. Ecco, io è tanto tempo che, ma dato che io sono una persona che è abbastanza fervida, idee me ne vengono tutti i giorni, ma è tanto tempo che mi sarebbe caro dedicarmi a redigere un libretto, non un librone, un libretto sulla benedizione, perché ce ne sarebbe estremamente bisogno. E mi ha sempre colpito, no? Il titolo di quel libro, ormai, ecco, che va per la maggiore, Pregate, 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 che è stato diffusissimo perché è una specie di antologia di tutte le preghiere della spiritualità, della Chiesa, antiche, recenti, su tutti gli argomenti. Ma mi piacerebbe fare un libro Benedite, 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 perché credo che questo potrebbe essere di grande aiuto, molto importante. Però si fa quello che si può, ecco, io le mie forze sono quelle che sono, il tempo è quello che è, e alcune cose bisogna dare la priorità, ad altre bisogna mettere nel cassetto dei desideri. Sia lodato Gesù Cristo. Ora prendiamo i nostri cartoncini o bigliettini bianchi sui quali possiamo fare la nostra intenzione offertoriale. Ecco, chi fosse privo di penna vi viene data. I biglietti dovrebbero essere sulle panche, quindi avete a disposizione tutto, io vi detto l'intenzione. Padre, nel nome di Gesù e per intercessione di Maria. Tenete conto che oggi è la memoria facoltativa del nome di Gesù, quindi la nostra preghiera acquista un valore particolare perché è fatta nel nome di Gesù. Per intercessione di Maria, io ti offro e mettiamo il nome di una o due persone che riteniamo abbiano bisogno dell'aiuto della Chiesa per fare un cammino di guarigione spirituale. Perché lo Spirito Santo operi in vista della loro guarigione spirituale. Offriamo una persona che a nostro giudizio potrebbe aderire ai servi della croce. Padre, io ti offro, mettiamo il nome, perché se è nella tua volontà aderisca ai servi della croce. Poi offriamo il nostro vescovo. Padre, io ti offro il vescovo Marco perché promuova il Ministero della Liberazione. E poi offriamo una persona per la sua buona morte. Padre, io ti offro per la sua buona morte. E poi offriamo, Padre, io ti offro la preghiera della Chiesa per le anime del Purgatorio. Preghiera della Chiesa, la nostra preghiera, la nostra Eucaristia, preghiera che fanno le persone che ci seguono, ci sono le persone che ci seguono in diretta, ci sono le persone che ci seguiranno l'Eucaristia da remoto in differita, anche la loro preghiera va a beneficio delle anime del Purgatorio. Ora, mentre viene proposto, come? Della Chiesa per le anime del Purgatorio. E ora, mentre si fa un canto offertoriale, si raccolgono le intenzioni e le offerte come segue. Prendiamo il nostro cartoncino rosso, chi ne fosse sprovvisto vi viene dato, facciamo la preghiera dell'atto offertoriale. In questo momento che precede l'offerta del pane e del vino, che per opera dello Spirito Santo diventeranno il corpo e il sangue di Cristo Padre, in comunione con tutta la Chiesa di cui mi sento membro vivo, io ti offro la mia persona, il mio corpo, la mia anima, il mio spirito, la mia vita fisica, psicologica e spirituale, come sacrificio a te gradito, in comunione col sacrificio redentore di Cristo, affinché i frutti di grazia di questa Eucaristia si possano riversare efficacemente sulla mia vita e su quella di tutta l'umanità. Aiutami a non conformarmi allo spirito del mondo, di modo che lo Spirito Santo possa operare liberamente in me, rinnovando il mio modo di pensare al fine di discernere la tua volontà, ciò che è buono, a te gradito e perfetto, e mettimi in condizione di agire in conformità ad essa per la tua gloria, per il mio bene, per la salvezza del mondo. Amen. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Preghiamo, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Accogli con bontà, o Signore, l'offerta del tuo popolo e per questo sacramento di salvezza donaci di conseguire il possesso dei beni eterni nei quali crediamo con amore di figli, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. In Lui risplende in piena luce il sublime scambio che ci ha redenti, la nostra debolezza è assunta dal Verbo, la natura mortale innalzata a dignità perenne, e noi uniti a Te in comunione mirabile condividiamo la Tua vita immortale. Per questo mistero di salvezza, uniti ai cori degli angeli, proclamiamo esultanti la tua lode.
Santo, santo, santo è il Signore, il Signore è l'universo, i cieli e la terra che gli sono nella tua gloria, osanna il capo dei cieli. Benedetto è colui che viene,
Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede e dell'amore. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore, riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri, Sant'Alberto e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa, Francesco, il nostro Vescovo, Marco, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Preghiamo di benedire in particolare Valentina, Carla, Patrizia e Antonella e tutte le persone che ti abbiamo offerto sui foglietti. Ricongiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno il nostro fratello Franco e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Signore, io non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Per il grande amore con il quale ci ha amato, Dio ha mandato il proprio Figlio in una carne simile a quella del peccato.
Three.
O Dio che vieni a noi nella partecipazione al tuo sacramento, rendi efficace nei nostri cuori la tua potenza, perché il dono ricevuto ci prepari a riceverlo ancora. Per Cristo nostro Signore. Non so, è successo qualcosa che è partito l'audio dopo la comunione e anche l'immagine è tutta, non è realistica. Per cui chiudo la diretta e poi la apro per l'adorazione eucaristica, probabilmente spegnendo e accendendo la cosa si mette a posto. La facciamo. Facciamo la preghiera a Maria, Madre del Mondo Redento. O Maria, Madre del Mondo Redento, noi vogliamo consacrare il coordinamento di preghiera dei servi della Croce di Maria, Madre del Mondo Redento, a tutti coloro che ne fanno parte e in futuro ne faranno parte, al tuo cuore immacolato e al Sacratissimo Cuore di Gesù, tuo Figlio e nostro Signore, perché questa realtà spirituale possa diffondersi ulteriormente e continuare a offrire un contributo di preghiera e di sacrificio ordinato a contrastare l'azione dello spirito del male nel mondo, a sostenere spiritualmente quanti sono vittime di condizionamenti occulti o diabolici, tutti i sacerdoti impegnati in un ministero di liberazione e quanti stanno per concludere il loro itinerario terreno, che la fede e la preghiera animati dalla forza salvifica che scaturisce dalla croce di Cristo e sostenuti dalla tua materna intercessione portino frutti di santità autentica tutti coloro che fanno parte di questa realtà spirituale, attribuisca in maniera tangibile la salvezza del mondo secondo la volontà di Dio per la sua maggiore gloria. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andiamo in pace.